Sente meglio quello davanti.
Allora, riprendiamo il percorso, dicevamo, che dicevo, sull'Eucaristia nella Bibbia, e vi richiamo quali sono i punti fondamentali. Allora, il primo punto noi trattiamo, l'abbiamo detto l'altra volta, però lo ripetiamo tutte e cinque le volte che ci incontriamo questo, perché è importante. Trattiamo l'Eucaristia. È un mistero, l'abbiamo visto l'altra volta, è un mistero, quindi non abbiamo nessuna pretesa di spiegarlo. Mistero è, mistero rimane. E mistero, dicevo l'altra volta, non è un qualche cosa di incomprensibile. Non è un qualche cosa di incomprensibile il mistero. Il mistero è qualche cosa che ci supera. E siccome ci supera, ha bisogno di un qualche cosa in più di quelli che sono i semplici mezzi naturali. Cioè, sta oltre quello che può essere, se volete, l'intelligenza, la ragione. Non significa che dobbiamo rinunciare a questo. Significa che il mistero, per arrivare, per avvicinarsi al mistero, che comunque, ripeto, resta tale, bisogna fare un altro passo, che è il passo della fede. La fede non è qualcosa per chi non è intelligente. La fede è un qualche cosa che aiuta, spiega, eleva l'intelligenza e ci fa avvicinare appunto a quello che noi chiamiamo mistero. E quindi l'Eucaristia rimane un mistero. Dicevamo l'altra volta che, essendo un mistero e soprannaturale, l'unico che può darci qualche indicazione, che può spiegarci qualche cosa, è Dio. Solo Dio ci può dare, ci può aiutare a capire la profondità di questo mistero. E Dio parla, e ha parlato, e ciò che Dio ha detto noi lo ritroviamo nella Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura codifica in modo permanente quella che è la rivelazione di Dio. La Bibbia, quindi noi il lavoro che facciamo è proprio questo, abbiamo iniziato l'altra volta partendo appunto da alcuni testi biblici per cercare di capire qualche cosa di più di questo mistero che è appunto l'Eucaristia. Dicevamo l'altra volta all'inizio che queste due cose non servono a niente, non bastano, se a fianco a queste non c'è la vita, perché sia la Sacra Scrittura sia l'Eucaristia hanno come obiettivo, come scopo, come senso la vita cristiana. Non è un atto magico che ci serva a chi lo sa che cosa, ci serve per la vita, quella vera, la vita, quella vera. Noi oggi faremo un altro passo avanti, e il passo avanti che facciamo è quello di cercare le radici di questo mistero nell'Antico Testamento. Ora, nell'Antico Testamento, badate bene, non si parla mai di Eucaristia. Lo dicevamo l'altra volta, l'Eucaristia è del Nuovo Testamento, è Gesù che dice quelle parole sul pane e sul vino. Cioè, ma allora che senso ha cercare le radici dell'Eucaristia nell'Antico Testamento? Cerchiamo di capire perché facciamo questo lavoro, che in qualche modo è il lavoro, se volete, che hanno fatto gli Apostoli. Gli Apostoli, perché sempre da loro bisogna partire, gli Apostoli hanno partecipato, l'abbiamo visto l'altra volta, ognuno ha ricordato a modo suo, a quella che noi chiamiamo l'ultima cena di Gesù, che l'altra volta mi sono permesso di dire che forse è la prima, perché è l'ultima di un senso, ma è la prima della nuova. Ora, Gesù nella sua vita ha avuto modo, e lo faceva spesso e volentieri, di mangiare in comune. Mangiava con gli altri, andava a casa delle persone, anche dei peccatori, e mangiava con loro, tanto che questo gli è costato parecchie critiche. E mangiava insieme con i discepoli, ma spesso Gesù ha mangiato anche insieme con le folle. Pensiamo ai racconti della moltiplicazione dei pani. Quindi, diciamo, il mangiare insieme non era una grossa novità. Oltretutto, nell'ultima cena, in quella che noi chiamiamo l'ultima cena, Gesù che cosa fa? Celebra con gli apostoli, quindi con il gruppo ristretto, con i familiari, se vogliamo, perché si faceva con i familiari, celebra quella che è la Pasqua ebraica. E dà nuovo senso e dà nuovo valore, una novità assoluta, ad alcuni gesti, come il calice e il pane, lo spezzare il pane, che si facevano durante il rito della Pasqua ebraica, che ricordava l'Esodo, eccetera, eccetera. Ma il pasto di Gesù non si ferma lì, perché se voi vi ricordate, dopo le apparizioni, durante le apparizioni, quindi dopo la risurrezione, Gesù di nuovo mangia con i suoi discepoli. Pensiamo all'apparizione nel Cenacolo, dove gli viene dato da mangiare, pensiamo ai discepoli di Emmaus. L'altra apparizione, Gesù si ferma a cena con loro e spezza il pane. Quindi, vedete che non era l'ultima, no? Perché quelle cene in qualche modo sono continuate, quel mangiare insieme è continuato. Gli apostoli, dopo, diciamo, l'ascensione al cielo, che cosa fanno? Mantengono questa abitudine, molto probabilmente, mantengono questa abitudine appunto di condividere il pasto insieme. E questo condividere insieme il pasto, questo ritrovarsi per mangiare insieme, piano piano diventa il distintivo delle prime comunità cristiane, quelle che si riunivano intorno agli apostoli. Ma gli apostoli erano anche giudei, abituati a che cosa? Abituati alla preghiera nella sinagoga. Anche Gesù andava a pregare nella sinagoga. Pensiamo quando va alla sinagoga di Nazaret. La sinagoga che cos'era? Detto molto brevemente, era un locale adibito a incontri, all'incontro dei fedeli, dei pii giudei, per pregare. La preghiera nella sinagoga aveva una struttura ben chiara, nel senso che c'era l'archisinagogo, comunque colui che dirigeva la preghiera all'interno della sinagoga, c'erano dei riti di benedizione, c'erano dei canti di lode, era una preghiera molto strutturata, ma quello che sicuramente non mancava mai era la lettura continua del Pentateuco. Il Pentateuco, sapete, sono i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Il Pentateuco veniva letto, si iniziava dalla Genesi, dal primo capitolo, e si faceva la lettura continua. Ogni volta che ci si riuniva a pregare, si continuava a leggere dove si era smesso la volta precedente, fino ad arrivare all'ultima parola del Deuteronomio e poi ricominciare dalla Genesi. Quindi nella preghiera sinagogale non mancava mai la lettura del Pentateuco. Perché? Perché per gli ebrei il Pentateuco è la Torah, la legge, è la rivelazione di Dio. Dopo la lettura del Pentateuco, dopo questa lettura, si leggeva un passo tratto dai libri profetici, normalmente. E anche questo era abbastanza strutturato, ma non c'era una lettura continua, cioè non è che si leggevano tutti i profeti uno dietro l'altro, eccetera. Alla sinagoga di Nazaret Gesù apre il rotolo e legge quel famosissimo passo del profeta Isaia, lo spirito del Signore su di me, eccetera. Ecco, perché Gesù va a leggere? Perché nella sinagoga personaggi illustri, importanti, o comunque chi sapeva leggere, diciamo anche questo, poteva alzarsi e e leggere e poi tenere anche l'omelia. Quindi non è perché Gesù era particolare, lo facevano gli uomini, le donne c'erano solo doveri. Gli apostoli erano abituati a questo tipo di preghiera, quindi è presumibile, diciamo è quasi certo, perché abbiamo testimonianze, che il loro modo di pregare per diverso tempo sia rimasto quello appunto della preghiera della sinagoga. E durante, chiaramente non andavano più in sinagoga a pregare, anche perché erano malvisti, e durante la preghiera della sinagoga, piano piano hanno aggiunto il pasto in comune. Ricordando che cosa? Ricordando appunto quelle parole di Gesù, ricordando quei gesti di Gesù e spiegandoli a coloro che si avvicinavano. Se volete, nasce la prima messa. Abbiamo una liturgia della parola, le letture che si facevano già nella sinagoga, e poi la condivisione appunto del pasto con quelle parole che piano piano vengono ripetute, approfondite, in quel fate questo in memoria di me, che sarebbe la seconda parte. Se voi ci pensate, da allora fino adesso sono cambiate le lingue, sono cambiate le modalità, eccetera, però la messa è questa. Gli apostoli poi erano ebrei, e come ebrei erano legati a che cosa? A quale rivelazione? A quella dell'Antico Testamento. Per gli ebrei l'Antico Testamento è Dio che parla, non è come noi che l'abbiamo un po' dimenticato. Allora hanno cominciato anche lì a domandarsi, ma allora tutto quello che c'era prima non vale niente? Oppure è possibile ritrovare nella rivelazione antica, nell'Antico Testamento, è possibile ritrovare qualche segno, qualche traccia che ci possa aiutare a capire meglio quello che oggi noi viviamo, e cioè questo pasto in comune, queste parole che Gesù ha detto su questo pane e su questo calice? E lì è iniziato lo sforzo appunto della ricerca di che cosa? Di segni, di simboli, di espressioni che si trovano appunto negli scritti dell'Antico Testamento e che meglio possono aiutarci a capire l'Eucaristia. Tra i primi segni che saltano agli occhi, e poi li approfondiamo, ce ne sono due. Nell'Antico Testamento si parla molto dei sacrifici, e la croce, l'Eucaristia, abbiamo visto l'altra volta quelle parole in cui Gesù dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, non fa altro che rimandare e spiegare quello che è il sacrificio sulla croce. Ora la parola sacrificio noi l'abbiamo banalizzata, non mi va la minestra, beh fai un sacrificio, mangiala, finisci, non mi piacciono i fagioli, no? Fai un sacrificio per mamma e papà o addirittura per nonna, no? Ai bambini, e il sacrificio è diventato quello. Il sacrificio adesso poi lo vedremo, no? Di cosa si tratta. E nell'Antico Testamento di sacrifici ne abbiamo tantissimi, quindi il riferimento subito che è stato fatto è quello ai sacrifici. Un altro riferimento che salta agli occhi è l'altare, dove venivano celebrati i sacrifici. Venivano celebrati sull'altare, dove si mangia, sulla tavola apparecchiata. Noi oggi l'altare abbiamo, è la tavola, e sull'altare mettiamo le tovaglie più belle, no? Perché apparecchiamo, abbelliamo, addobbiamo l'altare perché lì mangiamo, un po' come facciamo a casa a Natale, a Pasqua o nelle feste importanti, no? Però c'era una grossa differenza. perché, lo vedremo, lì i sacrifici erano animali, qui prodotti, qui il sacrificio è Cristo. Lì l'altare, nell'Antico Testamento, sull'altare non ci andava la tovaglia. L'altare era fatto di pietre sulle quali venivano bruciati gli animali. Quindi vedete, no, anche se ci sono dei richiami, però le differenze sono subito notevoli. Ecco, però questo non ha impedito appunto agli apostoli di fare questo tipo di ricerca. E questa ricerca a noi è stata tramandata e troviamo tracce anche nel Nuovo Testamento. Pensiamo alla grande lettera agli ebrei, dove fa riferimento costante a quelli che erano i sacrifici o i sacerdoti dell'Antico Testamento che offrivano appunto i sacrifici, e il sacrificio è il sacerdozio di Cristo. Quindi non è che parliamo di cose inventate, li ritroviamo appunto nei testi. Ora, la cosa che dobbiamo tenere presente quando affrontiamo questo tipo di discorso è l'idea di sacrificio in quella che qui ho chiamato la religione naturale, perché comunque nell'Antico Testamento, anche se siamo nella Rivelazione, però queste usanze non erano tipiche solo degli ebrei, ma le troviamo presso tutti i popoli, quindi è quasi un fatto naturale. Sacrificio, dicevamo, non è faccio qualche cosina, no? Durante la Quaresima faccio qualche piccolo sacrificio, non mangio i dolci, no? Per dire. Che poi, secondo me, uno lo fa più con la scusa per fare un po' di dieta, piuttosto che... Sacrificio, in realtà, è un'azione sacra. Viene dal latino, sacrum facere, fare qualcosa di sacro, quindi qualcosa che riguarda il sacro, il sacro per eccellenza appunto è Dio, e quindi non è un qualche cosa che mi costa fatica e vale, quindi già qui possiamo riflettere sul senso dei sacrifici che noi facciamo. E l'idea del sacrificio in questo tipo di religione è legata anche ad un'idea di Dio. Allora, il sacrificio a che cosa serve? Il sacrificio serve, in questa mentalità, è qualche cosa che io do a Dio, serve per potersi tenere buona la divinità. Io faccio qualche cosa per Dio, e noi questa di mentalità è dura a morire, Io faccio qualche cosa per Dio e Dio, anche se non lo dico però tutto sommato sotto sotto, e Dio in qualche modo è benevolo con me, chiude un occhio, eccetera. Perché su questa idea significa che Dio è visto come il padrone, di cui io in qualche modo devo aver paura. Devo aver paura, quindi me lo devo ingraziare, lo devo in qualche modo addomesticare. Pensate che nell'antichità, anche in mezzo agli ebrei, non proprio ortodossi, no? Il sacrificio arrivava anche al sacrificio dei figli, per potersi ingraziare la divinità. Noi sappiamo che era usanza in molti popoli del tempo, quando un re, un principe, un notabile costruiva un castello, una fortezza, veniva sacrificato il primogenito, uno dei figli, e sepolto nelle fondamenta di questo castello, proprio per ringraziarsi, o fortezza che era, per ringraziarsi la divinità. La famosa Genna che troviamo nei Vangeli del Nuovo Testamento non era altro che la valle di Innon, nella quale appunto venivano sacrificati bambini al dio Moloch. E questa pratica non era estranea ad Israele. l'Israele più ortodosso ha trasformato quella valle appunto in un immondezzaio, proprio per cercare di arginare questa pratica. Perché in un immondezzaio? Perché gli ebrei la cosa di cui avevano più paura era quella di contaminarsi, e toccare l'immondizia ci si contamina. Allora ecco la scelta di farne un immondezzaio. Poi Gesù lo paragonerà alla dannazione. Perché lo paragona alla dannazione? Usciamo un po' fuori, però non fa male. Perché siccome all'epoca non c'era l'ecologia, non si aveva paura della diossina, i rifiuti che venivano buttati nella Genna venivano bruciati, quindi costantemente, giorno e notte, da questa valle, da questo fosso, praticamente usciva fumo e bruciava. Ecco, e quella è l'immagine con cui poi Gesù, no, descrive quella che è la dannazione, il non rapporto con Dio. Cosa veniva offerto durante questi sacrifici? Venivano offerti o animali o prodotti agricoli, a seconda di chi li faceva. Un popolo dedito alla pastorizia utilizzava, le capre, il bue, eccetera. Un popolo di agricoltori presentava a Dio i prodotti del suolo. Dove abbiamo l'esempio di questo? Voi conoscete la Bibbia? Caino e Abele, no? È classico. Caino e Abele rappresentano proprio queste due entità, queste due culture diverse, no? Nel rapporto con Dio. Ma in ogni caso l'idea di fondo era sempre quella di ingraziarsi appunto la divinità. Nell'Antico Testamento, siccome questi sacrifici hanno una varietà enorme di formulazioni, nell'Antico Testamento si è cercato, i dirigenti, della comunità hanno cercato di regolarizzare appunto questi sacrifici, di dare delle regole, e queste le troviamo sparse in diverse parti della Bibbia, però nei primi 6-7 capitoli del libro del Levitico, se vi divertite, e andateli a leggere, lì vengono descritti minuziosamente come dovevano essere svolti appunto i sacrifici. Tenete presente, perché è importante tutto questo. Allora, il primo sacrificio che viene descritto, e cerchiamo di capirlo, perché noi sappiamo, che Gesù Cristo, no, appunto, nella croce è il sacrificio gradito a Dio. Il sacrificio per eccellenza, se volete, forse quello più importante, è cosiddetto olocausto. Olocausto significa appunto totalmente bruciato, l'olocausto. In questo sacrificio, la vittima, una pecora, una capra, un bue, veniva macellata ritualmente, e poi veniva completamente bruciata, perché questo sacrificio dava a Dio tutto, in questo caso l'animale che veniva bruciato. Allora, se qualche cosa deve essere data a Dio, deve essere tolta da questo mondo. Questo è il principio che c'è dietro. Se io la devo dare a Dio, deve essere tolta, cioè deve sparire da questo mondo e deve salire a Dio. Per far sparire qualche cosa da questo mondo è necessario ucciderla, per farlo salire a Dio, che cosa sale a Dio? Il fumo. Ecco allora che l'olocausto diventa qualcosa che io tolgo da questo mondo e restituisco, do a Dio sotto un soave odore. Era tutto dire, no? L'animale bruciato. Però capite perché soave odore, no? Perché veramente era qualche cosa riservato appunto per la divinità. E questo è un tipo di sacrificio, quello più importante. Un altro tipo di sacrificio è quello dell'offerta o oblazione, l'offerta vegetale. L'offerta vegetale significa dare in sacrificio, portare per il sacrificio grano, uva, vino, gran turco, eccetera, prodotti appunto della terra, prodotto della terra. La famosa decima, la decima del comino, la decima, eccetera. In realtà questo sacrificio, non si sa chi l'ha inventato, però forse potremmo dedurlo facilmente. Questo sacrificio venivano presentati appunto questi prodotti ai sacerdoti. I sacerdoti del Tempio li presentavano a Dio e poi erano per loro, diciamo, li consumavano loro. In realtà è una norma questa che nasce e che è fatta risalire già appunto nel Pentateuco e nasce da un'idea molto, molto semplice. Tutte le tribù hanno, a tutti i capostipiti delle tribù viene dato un territorio. Alla tribù di Levi, i Leviti, i sacerdoti, non viene dato un territorio. Quindi chiaramente devono essere mantenuti, proprio perché svolgono un servizio per la comunità, devono essere mantenuti dalla comunità. E poi lì ci saranno delle regole ben precise a chi tocca, a chi non tocca, quanto tempo, eccetera. E queste offerte vegetali appunto servono per il mantenimento appunto dei sacerdoti. Perché è un sacrificio, perché è un'offerta così? Perché comunque viene presentata a chi è deputato a fare il sacrificio, sacrum facere, a fare qualcosa di sacro. L'altro sacrificio è il sacrificio di comunione o sacrifici pacificatori. Qui l'animale che veniva presentato veniva ucciso, ma veniva bruciato praticamente solo il grasso, che non è la parte da scartare. Per noi oggi il grasso è parte da scartare. All'epoca il grasso era la parte nobile, quindi era la parte più importante che veniva bruciata in questo modo offerta a Dio. Il resto veniva consumato, comunione, insieme. Questo sacrificio probabilmente nasce dall'idea di dover aiutare in qualche modo i poveri. A questo banchetto che segue il sacrificio avrebbero dovuto partecipare i poveri. Dico avrebbero perché non abbiamo notizie che questo sia avvenuto. Comunque sacrificio di comunione, teniamoli presente, olocausto, offerta, comunione. Poi abbiamo un altro tipo di sacrificio, sono cinque, abbiamo quasi fatto. Il sacrificio di riparazione, pensiamo, qui è chiaro, no? A quello che presentano Giuseppe e Maria al Tempio, le colombe, non potevano permettersi altro, no? Presentano appunto le colombe. Perché di riparazione? Di riparazione di che cosa? Tutto sommato che avevano fatto? Ecco, riparazione per qualche mancanza, per qualche impurità contratta. Voi tenete presente che la donna nell'Antico Testamento, ma fino a qualche decennio fa, era considerata impura perché aveva il ciclo mestruale, era considerata impura perché partoriva, e non so per quanto tempo e quanti mesi doveva fare, vedo qualche persona che dice sì, no? Io mi ricordo che diversi anni fa le donne appena partorite non partecipavano nemmeno, qualche anno fa, non diverso, nemmeno al battesimo dei figli, no, che andavano in chiesa con i genitori, col padre, perché loro... Esatto. No, è vero, è così, no? Perché pure partorendo un figlio si diventava in qualche modo impuri. Vabbè, fa parte un po' del folklore anche questo. Un altro sacrificio, il quinto, che è simile all'altro, però è più specifico, è il sacrificio di espiazione. Espiazione, espiare che cosa? Espiare i propri peccati. Mentre dall'altra parte abbiamo il sacrificio per mancanze, per impurità, eccetera, qui ho un sacrificio di espiazione per i peccati. Tenete presente che nell'Antico Testamento anche la morte serviva per espiare i peccati. Adesso vi dico una cosa senza esagerare, però capite quello che voglio dire. È solo un po' da questo, però noi sappiamo da alcuni testi rabbinici, quindi i rabbini erano gli interpreti del tempo, che anche il suicidio offerto, quindi la morte che uno infligge a se stesso, offerto per espiazione dei propri peccati, è ammesso. Capite? Addirittura viene raccontato, per noi la vita è sacra in ogni momento, addirittura viene raccontato di un tale, in testo rabbinico adesso non ricordo la citazione, di un tale che per espiare i propri peccati si infligge le cinque possibilità di morte: essere impiccato, essere bruciato, essere travolto da un muro e altre, no? E quindi si allega una corda al collo. Viene descritto questo, in modo che muore cinque volte. Muore cinque volte. Questo ci fa un po' riflettere su che cosa? Su quel traditore di cui parliamo sempre. E forse merita un po' più di silenzio. Non voglio aggiungere altro. Altri elementi legati ai sacrifici, l'agnello pasquale, lo sappiamo. Oppure il capro espiatorio nel Kippur, il giorno dell'espiazione per eccellenza, dove il popolo si riuniva davanti al sacerdote, il sacerdote caricava questo capro normalmente nero di tutti i peccati del popolo e poi lo mandava a morire nel deserto, segno di questo. Poi abbiamo feste particolari dove vengono offerte sacrifici, le feste delle capanne, la festa delle settimane, la festa degli azzi, eccetera. E poi, importante, anche i sacrifici che venivano costantemente fatti nel Tempio, sia la mattina che la sera, venivano appunto sacrificati degli agnelli. Quindi vedete che grande varietà di sacrifici. Ora capite, gli apostoli, quando si trovano a parlare del sacrificio di Cristo, a quale fanno riferimento di tutto questa, di questo materiale? Cristo riassume in sé tutti i sacrifici di cui noi abbiamo parlato. Li riassume e li trasforma. Cioè siamo un passo avanti. Perché siamo un passo avanti? Perché di tutti i sacrifici di cui abbiamo parlato, ciò che veniva sacrificato era l'animale o dei prodotti del suolo, no? Qui il sacrificio è di Cristo e non è poco. Ma se voi ci pensate, in realtà Cristo riassume alcuni aspetti di tutto quello che abbiamo detto. L'olocausto è il darsi tutto a Dio, no? Pensiamoci, il corpo di Gesù non è mai stato ritrovato. Quindi è stato tolto, se volete, da questo mondo. No, noi sappiamo che c'è un altro tipo di presenza, no? Capite quello che voglio dire? Quindi è stato tolto tutto per Dio. Gesù morì in croce per i peccati dell'uomo. Non a causa, i peccati dell'uomo non sono la causa che mettono, diciamo l'altra volta, che mettono a morte Gesù. Sono lo scopo, non nel senso che favoriscono il peccato, nel senso che lo scopo è quello di perdonare i peccati, di rimettere i peccati, e il sacrificio di espiazione era questo. L'offerta, l'oblazione, Gesù offre volontariamente se stesso. Capite la grandezza e la riflessione che fanno? Quando gli apostoli vanno a rivedere questi sacrifici, applicano quello che abbiamo detto a Gesù Cristo. Ed è per questo che Gesù, proprio perché non offre qualcosa di diverso, ma offre la sua vita, è l'unico sacrificio gradito a Dio. Certo, capite? Ma come? C'è una legge del Levitico che mi dice quanti sacrifici, come li devo fare. Gli apostoli arrivano a dire che è l'unico sacrificio gradito a Dio. E allora tutti quelli di prima? Tutti quelli di prima avevano il valore. Avevano il valore in se stessi. Già nell'Antico Testamento tutti quei sacrifici, e qui questo ci riguarda molto direttamente, tutti quei sacrifici di cui abbiamo parlato e quelle norme erano già messi in discussione, venivano già contestati. E un, senza scandalizzarsi, no? Voi sapete che nella Bibbia possiamo trovare tutto il contrario di tutto. Gli eretici, quello che dicono, lo tirano fuori dalla Bibbia. Quindi non dobbiamo scandalizzarci se da una parte troviamo una legislazione che mi descrive come devo fare i sacrifici, e quella è parola di Dio. È parola di Dio, non è che è sbagliata. Il Levitico è parola di Dio. E poi dall'altra parte troviamo testi del genere, che sembrano quasi contraddire quello che era detto prima, però cerchiamo di capire. Allora, nel libro di Geremia c'è scritto, è Dio che parla, io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri. Dice, ma come? Quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, ordinai loro, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che io vi prescriverò, perché siate felici. Essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola. Allora qui, vedete, c'è qualcosa che si aggiunge. Io non ho dato ordini per i sacrifici, io ho dato un altro ordine. Ho ordinato di ascoltare e di camminare. Ascoltare e camminare. Poi cerchiamo di tirare qualche conclusione. Leggiamo un altro passo, a me molto caro, non leggo sempre. Non c'è lì perché è un po' più lungo. Nel libro di Isaia, al capitolo primo, versetto 10. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del vostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti, di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi. Togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Ci fermiamo qui. Vedete, Isaia è anche più... E anche più duro di Geremia. Abbiamo altri testi, li leggiamo perché poi tiriamo le conclusioni. Un altro testo, possiamo prendere il Salmo 50. Vediamo un po'. Salmo 50. Dal versetto 7. Mentre lo leggo lo commento, cioè aggiungo qualcosa così lo capiamo. Dal versetto 7. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, è sempre Dio che parla. Testimonierò contro di te, Israele. Israele non è un popolo che sta là, è il popolo che sta seduto qua. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Però, dice Dio, però io non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. I vitelli e i capri che venivano offerti in sacrificio, non li prendo. Non ti rimprovero perché fai i sacrifici. Quelli li fai, ma non mi servono. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. No, dice, ma mi vuoi ridare col sacrificio ciò che è già mio? Pensate alla pretesa dell'uomo, eh? Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Abbiamo detto il sacrificio è anche un modo per dare, per tenere buona la divinità, no, quasi a dire mangia e zitto. E qua Dio dice non penserai mica di darmi da mangiare. Se avessi fame non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, quella dei sacrifici, berò forse il sangue dei capri? Offri a Dio come sacrificio di lode, sciogli all'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Qui questo autore è geniale, eh? Si parla per la prima volta nella Bibbia di sacrificio di lode, sacrificio di lode. Versetto 16. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza? E quando noi leggiamo questo, al malvagio Dio dice, pensiamo alle persone cattive. Il malvagio è quello che fa queste cose. È colui che ripete sempre i decreti di Dio e ha sempre in bocca l'alleanza di Dio, come sta a fare adesso. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle, se vedi un ladro corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trami inganni. Ti siedi, parli contro tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Il figlio di tua madre è proprio il fratello di sangue. Non è cambiato tanto il mondo, da allora. Hai fatto questo e dovrei tacere? Cioè, siccome mi dai da mangiare, mi offri tori e capri, uva e vino, io dovrei stare zitto, dice Dio. Forse credevi che io fossi come te. Bello questo, eh? Basta la bustarella e chiudiamo gli occhi. Tu mi vuoi dare la bustarella, no? Con capri, tori, eccetera, e vuoi che io stia zitto. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché nessuno vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, io mostrerò la salvezza. Quali sono gli elementi? Queste sono le critiche che troviamo sparse, i profeti sono pieni. Ce l'hanno tantissimo contro i sacrifici, anche i salmi, ce ne sono altri, il Salmo 51, il Miserere e altri. Quali sono gli elementi? Perché questo accanimento nei profeti contro i sacrifici? No, scusate, troppo avanti. Perché contro i sacrifici? Che cosa era successo? Che cosa succede? Succede che io vado al tempio, porto la mia bella pecorella, la offro in sacrificio e sto a posto con Dio. Poi, se ho le orecchie foderate di prosciutto, se poi non guardo il fratello che mi sta vicino, anzi, se c'è la persona debole, nella Bibbia i deboli sono sempre descritti come l'orfano e la vedova, perché erano le persone che nessuno poteva difendere, persone esposte a tutto. Esposte a tutto, esposte alla cattiveria di tutti, e nessuno che faceva del male all'orfano, alla vedova, poteva essere accusato. Quindi le persone più deboli che noi abbiamo. E mi giro dall'altra parte e pensi che Dio ci rimprovera e pensi che basti andare in chiesa e fare la comunione e sta tutto a posto. Quando le mani grondano sangue, quando il figlio di tua madre è in lite con te, il figlio di tua madre, e pensi che 4 sacrifici possano bastare. Questo è quello che rimproverano. In realtà, che cosa era successo nel tempo e che cosa succede purtroppo ancora oggi? Che si era sostituita la gratitudine quotidiana, giornaliera, il sacrificio di lode, verso Dio con una serie di riti e di prescrizioni che non servono a nessuno e che Dio stesso non ha chiesto. Non stanno in contraddizione il Levitico con i profeti, perché quei sacrifici che venivano offerti dovevano essere l'espressione di una vita vissuta, non la sostituzione di una vita. Vi ricordate cosa diceva Isaia? Ascoltate e camminate. Io chiedo che ascoltiate la mia parola e camminiate sui miei sentieri. Questo ha chiesto. E allora la preghiera, il sacrificio che io presento, l'offerta che io presento all'altare, ha senso, ha valore, è gradita a Dio. Perché la lettera agli Ebrei dice che Gesù è l'unico sacrificio gradito a Dio? Perché? Perché Gesù è colui che ha obbedito, e la parola obbedienza viene da obaudire, audere, che significa ascoltare. Ascoltare, oggi noi a obbedienza abbiamo dato un significato negativo, uno che obbedisce è scartato. Ma se noi andiamo a ricercare il significato etimologico profondo, l'obbedire significa prestare attenzione a chi mi parla e sapere che ciò che mi dice è più importante e ha più valore, riconoscere che ha più importante e più valore di quello che io posso pensare. E quindi non è un'obbedienza cieca, nel senso che io non capisco. No, io capisco molto bene. Capisco che quando Dio mi parla, ciò che mi dice, ecco l'ascolto, è qualcosa che ha un valore enorme per la mia vita. E quindi io lo faccio mio. Diventa la mia vita. E qui sta l'obbedienza. Noi abbiamo scambiato l'obbedienza con l'esecuzione. Noi siamo esecutori. Esecutori di che cosa? Di precetti. E quello era successo nell'Antico Testamento. Esecutori. So che oggi al Tempio, a quest'ora, c'è l'agnello, domani devo presentare il sacrificio, eccetera, eccetera. Mi faccio tutti i miei bei 9 venerdì del mese, che va bene, va benissimo. Non sto dicendo che questo non va. Però non sono il sostituto di quello che Dio mi chiede, ascoltare e camminare sulle mie vie. Ecco allora si capisce quello che dice Isaia. Se fate così, se ascoltate e camminate, se anche se i vostri peccati fossero rossi come porpora diventeranno bianchi come lana. Ma se vi ostinate e non capite, non l'abbiamo letto, dalla spada sarete divorati. Ecco allora la questione importante sulla quale vanno a riflettere gli apostoli. Già i profeti stavano su questa linea, ma gli apostoli riflettono ancora di più su questo alla luce di Cristo e capiscono ancora di più il perché Cristo è l'unico sacrificio gradito a Dio. Proprio perché è colui che ha obbedito, ma in questo senso, che ha ascoltato e ha fatta propria quella che era la volontà di Dio. E ha camminato appunto su queste vie. Non c'è altra strada. Non c'è altra strada. È chiaro, Isaia è chiarissimo. Se fate questo, i vostri peccati verranno perdonati. Se non fate questo, l'espressione è tremenda, dalla spada sarete divorati. Cioè se non ascoltate, se non camminate su queste strade. E questo penso che sia un passaggio molto importante. Quando noi parliamo dell'Eucaristia come sacrificio, no? E poi cercheremo anche di vedere l'aspetto riguardante Gesù. Andiamo avanti. Nell'Antico Testamento, passiamo alla seconda, a un'altra parte, nell'Antico Testamento troviamo anche dei simboli, dei personaggi che ci richiamano l'Eucaristia. E i personaggi sono questi, Abele, Isacco, ce ne sono altri, però prendiamo questi, Abele, Isacco e Melchisedec. Il canone romano, voi sapete ci sono le preghiere eucaristiche, spero, no? Allora, una volta le preghiere eucaristiche erano quattro, e la prima è chiamata il cosiddetto canone romano, è la più lunga, si legge in casi particolari proprio perché è la più lunga, normalmente si tende a leggere quella più breve. Poi a questi nel tempo sono state aggiunte anche altre, oggi ne abbiamo circa una decina credo siano. Nel canone romano a un certo punto si dice, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pure santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Una volta parlando con un sacerdote dice, vabbè, ma meglio leggere quelli più attuali perché così la gente capisce meglio, capito, vero. Però se questo non lo leggiamo mai, cade proprio nel dimenticatoio, no? Quindi non è una soluzione non leggerlo, casomai è una soluzione attualizzarlo. È un patrimonio, quindi al di là di tutto. Allora, Abele, molto velocemente, Abele è chiaro, diventa il primo simbolo riferito a Cristo per due motivi. Uno perché è colui che Abele offre il sacrificio gradito a Dio. No, al contrario di Caino, Dio non gradisce ciò che offre Caino. Ma anche perché Abele, oltre ad offrire il sacrificio, è il primo ad essere ucciso. In qualche modo è il primo ad essere sacrificato, ad essere una vittima, essere vittima. E quindi la figura di Abele è stata presa, proprio come simbolo nell'Antico Testamento nei riguardi di Cristo. Cristo offre, no, il sacrificio, ma è anche vittima. Oltretutto la parola vittima in latino si dice ostia. Capite perché? Quando noi parliamo di ostia, parliamo appunto di vittima. Un altro, chiaramente, la figura di Isacco. È un po' strana come figura Isacco, no? Nella tradizione Isacco è considerato tipo, no, di Cristo. È un po' strano perché in realtà poi Isacco non è stato offerto, non è stato sacrificato, ma al posto di Isacco è stato sacrificato un capro, diciamo. E il racconto probabilmente tende proprio a smontare quell'idea che dicevo prima, no, il sacrificio degli uomini, il sacrificio dei bambini, che non è gradito a Dio, e quindi nel racconto del sacrificio, nel capitolo 22 della Genesi, il sacrificio di Isacco, c'è anche questa idea, c'è tanto, ma c'è anche questa idea. cioè l'idea che Dio non vuole il sacrificio dei bambini e nasce appunto il sacrificio di sostituzione, viene sostituito con dei capri. Però in realtà, forse ci abbiamo pensato poco, in realtà qualche cosa oltre all'idea di non essere stato sacrificato in modo cruento, forse qualche cosa dell'idea del sacrificio c'è in questo racconto. Se voi ci pensate bene, dopo che Abramo e Isacco offrono il capro, il testo dice che Abramo con i suoi servi fece ritorno a casa. E Isacco dove è andato? Leggetelo questo testo. Non si dice che Isacco ritorni a casa, ma si dice soltanto che Abramo con i suoi servi fece ritorno a casa. È qualche cosa, nella narrazione si usa spesso, è qualche cosa che l'autore lascia lì, tra le righe, no? Non lo dice chiaramente, forse, punto di domanda, forse per far intendere che ormai in qualche modo Isacco apparteneva non più ad Abramo, ma a Dio. Forse per lasciare intendere questo. Forse per lasciare intendere che ormai la strada di Isacco era la strada non quella di Abramo, no? Ma la strada che Dio, un'altra, non ritorna a casa. Quindi anche qui, se vedete, in qualche modo c'è un'idea, no? Di questo bambino che non viene materialmente sacrificato, però in qualche modo non fa ritorno, non si dice che fa ritorno dove era prima, no? È un'indicazione che l'autore lascia così. L'altra immagine è appunto quella di Melchisedec. Melchisedec, nel capitolo 14 della Genesi, è un personaggio, se ne parla solo qui, è un personaggio misterioso. Misterioso perché, prima di tutto, perché fa un'offerta stranissima. E, oltretutto, in questo testo, si parla di Melchisedec come sacerdote del Dio Altissimo, che addirittura benedice Abramo, e a cui a Melchisedec Abramo paga la decima. Quindi il testo lascia supporre che questo personaggio sia un personaggio importantissimo, più importante di Abramo. Ripeto, re di Gerusalemme, re di Salem, non si sa da dove viene, appare solo qui nella Bibbia, non si sa che fine abbia fatto. Però comunque si parla di sacerdote del Dio Altissimo. Ma il fatto che la Bibbia non ci dica né che fine ha fatto né da dove viene, lascia nel mistero le origini di questo personaggio. E le origini di questo personaggio, proprio perché sono nel mistero e viene chiamato sacerdote del Dio Altissimo, chi legge può immaginarle quasi, diciamo, soprannaturali. Oltretutto, re di Salem, re di Gerusalemme, città santa, città di Dio, quindi come se fosse un personaggio quasi non divino, ma che comunque affonda le sue radici in questo mistero del soprannaturale. E diventa, in modo evidente, soprattutto nella lettera agli ebrei, no? Tipo di Cristo. Oltretutto si dice che Melchisedec, cosa stranissima, perché non se ne parla di nessuno, ha un sacerdozio particolare, perché mentre tutti i popoli della terra a quel tempo offrivano, abbiamo visto, quel tipo di sacrifici, Melchisedec offre pane e vino. E quindi si parla di un sacerdozio perlomeno diverso. L'autore della lettera agli ebrei, queste cose non gli scappano, subito le ha prese, no, per riferirle a Cristo, perché poi anche con Cristo abbiamo il pane e il vino. Questo l'abbiamo detto, la lettera agli ebrei. Allora, una conclusione a cui arriviamo è questa. Nelle celebrazioni che noi facciamo, nella celebrazione dell'Eucaristia, per quanto povera, per quanto sgangherata possa essere, per quante poche persone possano esserci, c'è tutta la storia della salvezza. C'è la storia di tutti i sacrifici, delle fatiche, delle sofferenze, dei dolori, delle offerte, delle perdite di tutta l'umanità. C'è il sangue versato degli innocenti, da Abele fino all'ultimo povero uomo. Non celebriamo un qualche cosa che non fa parte di noi, che non fa parte della storia. Non celebriamo un rito magico solo per pochi eletti. Nelle nostre celebrazioni c'è tutta la storia della salvezza e viviamo quella celebrazione come storia della salvezza nella quale noi siamo inseriti. E allora in quella celebrazione, in quell'oretta che si passa, noi celebriamo tutto questo, che è molto vivo. Ma infatti, se ci pensate, cosa presentiamo noi? C'è una canzone che dice: noi presentiamo le cose che tu ci hai dato, no? E tu in cambio donaci te stesso. Quando presentiamo il pane e il vino, diciamo frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Quindi presentiamo cose concrete. Non stiamo facendo un rito per pochi eletti. Quasi una magia, guai chi ci vede, no? Ma c'è tutta la storia della salvezza. Questa alleanza, nell'Eucaristia noi diciamo, celebriamo la nuova alleanza. Questa alleanza è un'alleanza stipulata nel sangue. Ora, è importante questa idea del sangue, no? Non perché siamo macabri, perché nella Bibbia, nell'Antico Testamento, e questa è anche un'altra idea che gli apostoli tirano fuori, perché è chiaro, la domanda viene: perché Gesù dice questo è il mio sangue? Poteva dire un'altra cosa, proprio qualcosa che quasi che fa ribrezzo. Perché nell'Antico Testamento il sangue è la vita. I testimoni di Geova, leggendo alla lettera alcuni testi, non ammettono le trasfusioni, perché nella Bibbia si dice che il sangue è la vita e quindi non può essere né versato, se non in un sacrificio, né addirittura dato, no? Io non posso dare la mia vita, ecco, leggendo alla lettera. Quindi c'è, nell'idea del sangue c'è questo, c'è la vita. Ora, c'è un testo nell'Antico Testamento, l'Esodo 24, dove quando Mosè fa l'alleanza con il popolo, fa il sacrificio, raccoglie il sangue della vittima, e con la metà del sangue asperge l'altare e con l'altra metà asperge il popolo. Con lo stesso sangue. Ora l'altare rappresenta Dio. E il popolo rappresenta il popolo. Quindi significa che tra Dio e popolo c'è lo stesso sangue, un po' come gli indiani, no? Scusate, no? Facciamo il patto di sangue, cioè si stabilisce una parentela, si diventa parenti. Cioè, avete mai pensato che siamo parenti di Dio? No, è vero, figli nel figlio, coeredi, eccetera. E quindi si stabilisce. Allora vedete perché il sangue? Perché il sangue è la vita. Quindi nel sangue, nel simbolo del sangue e nella realtà poi eucaristica, io mi nutro della stessa vita di Dio. Ma se io mi nutro della stessa vita di Dio, faccio le parole del Salmo, io ho detto voi siete dei. Non nel senso che siamo uguali a Dio, no? Ma che partecipiamo pienamente, totalmente, alla stessa vita di Dio. Non voglio entrare qui, già è tardi, no? Ma è una vita trinitaria, di rapporto tra Padre, Figlio, Spirito Santo, cioè abbiamo la pienezza di tutto questo. Celebriamo una storia di salvezza e la celebriamo perché tutta la comunità, tutta questa storia di salvezza, tutti questi personaggi sono parenti. Parenti perché hanno la stessa vita, si nutrono dello stesso sangue, la stessa vita di Dio. Non è da poco. Adesso non fate, dice, vabbè, ma se è così complicato, domani la comunione non me la faccio più, perché, no? Invece di trovare le chiese più piene, le troviamo svuotate, dice, no, non è questo, capite? Ecco, ci nutriamo di questo. Un'altra, molto velocemente, un altro simbolo è la manna nel deserto. La manna nel deserto, la storia la sappiamo, no? Viene considerato come il pane disceso dal cielo, perché miracolosamente viene. Oggi sappiamo per la scienza che è una secrezione di un albero che appunto dà un insetto, fa questa secrezione che poi viene presa, frantumata, diventa farina, eccetera, eccetera. Gli ebrei non lo sapevano e lo prendono come dono di Dio. Ricordati Israele, il titolo dell'incontro di oggi. Nel testo del Deuteronomio, al capitolo 8, si parla sempre della manna e si dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avesti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. L'Eucaristia, è questo memoriale, è la manna celeste, è il pane dal cielo, che ci ricorda, perché è facile dirlo, il pane del cielo, che ci ricorda che cosa? Ci ricorda che dipendiamo da Dio, come gli uomini nel deserto, la loro sopravvivenza dipendeva da Dio e loro hanno considerato quella manna come dono di Dio, per la loro esistenza, per la loro vita. E l'Eucaristia ci ricorda questo, è questo memoriale che ci ricorda che dipendiamo da Lui. È un gesto di memoria che ci conserva umili, che ci fa essere consapevoli che siamo piccoli, che siamo creature e non creatori, e ci libera dall'orgoglio e soprattutto dall'autosufficienza. Io non ho bisogno di nessuno. Queste sono le bestemmie. È un memoriale. Memoriale significa ricordo, ma non semplicemente ricordo, significa ricordo che si attualizza. È il memoriale di tutto il bene che il Signore mi ha fatto e ci ha fatto, perché la celebrazione è comunitaria. Ecco allora anche qui la riflessione degli apostoli sulla manna. Non è tanto per sapere il miracoletto che era accaduto, ma quello che c'è dietro. Ecco perché l'autore del Deuteronomio dice: ricordati Israele. Ed è il monito che viene fatto a noi quando andiamo davanti all'altare. Ricordati. Ricordati. No? Perché facciamo questo? Poi abbiamo altri simboli nell'Antico Testamento che non trattiamo, ci sono qui, vedete, Elia, eccetera, no? Cioè, per dire che nell'Antico Testamento ce ne sono tantissimi. Io mi fermerei, cioè ci avrei tante altre cose da dire, però penso di aver parlato pure troppo. Poi magari quello che è rimasto lo teniamo per un'altra volta. Ecco, questo secondo me, anche se è stata una carrellata molto... abbiamo detto tante cose, però penso che ci possa aiutare tantissimo a riflettere su quelle che sono le origini, da dove veniamo anche noi, e soprattutto poi per capirne quelle che sono le novità, le differenze. Poi dalla prossima volta ci tratteremo soprattutto testi del Nuovo Testamento, proprio perché ci aiuteranno ad approfondire quel discorso. Ma guardate che se gli apostoli hanno fatto questo lavoro di cercare di trovare delle radici, è fondamentale, perché senza radici non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte, perché sono le radici che ci ricordano ciò che siamo. Ciò che siamo. Quel ricorda di Israele, quella celebrazione eucaristica che diventa sintesi, attualizzazione di tutta una storia di salvezza da Abele, che io vivo, che mi appartiene, che è mia. Non sono un'isola. Io sono inserito personalmente e come comunità in questo enorme progetto di Dio. Questo mi fa prendere coscienza. È un progetto nel quale Dio è presente, che vuole non chissà quale cosa. Ascoltate e camminate sulle strade che io vi indico. E soprattutto ricordate che dipendete da me, cioè che non nel senso che non valete niente. Ricordatevi che siete creature e quindi come creature valete un'enormità, perché come creature ricevete, bevete, vi nutrite della mia stessa vita. È assurdo, no? Il delirio di onnipotenza a volte mi fa credere di essere come Dio e in realtà sprofondo nel più basso dell'esistenza. Nel momento in cui mi scopro che necessito di Dio, mi scopro come creatura, divento Dio, no? Divento come Dio, perché Lui mi assimila e mi dà la sua vita. Ecco, questo è quello che sono le nostre celebrazioni, che poi, ripeto, non pensiamo soltanto a quell'atto, quel momento, quell'ora, no? Perché è tutta la vita, giorno per giorno. Io mi fermo, se c'è qualche domanda, stiamo qui. Non ne fate tante, sì, prego. Certo, per capire il sacrificio incruento, non possiamo dire tutti insieme, no? Per capire il sacrificio incruento di Cristo, dobbiamo cercare di capirlo sempre, per lo sforzo che facciamo, potremmo fare una trattazione teologica, no? Il sacrificio è incruento, non c'è spargimento di sangue, però realmente il corpo è il sangue, lo sappiamo. Però quello che secondo me dovrebbe interessarci di più è capire come gli evangelisti a questo punto, perché vedremo dei testi evangelici, hanno voluto significare quel sacrificio che Cristo ha fatto. Quindi non tanto fermarci sull'aspetto dogmatico, teologico stretto, ma capire, la prossima volta vedremo Giovanni, no? Come Giovanni e quale significato, quali spessore ha dato appunto a questo pane e a questo vino. Poi vedremo anche gli altri.